Allora, innanzitutto grazie a tutti e a tutte di essere qua e lasciatemi dire che sono un po' emozionata e felice che ci siano tutte queste persone ad accogliere una persona che è veramente un onore avere, è un privilegio avere qui con noi questa sera, ovvero Asli Erdogan. Una scrittrice di fama internazionale, i suoi libri sono stati tradotti in decine di lingue in tutto il mondo, una scrittrice dalla produzione molto intensa, intima, ma allo stesso tempo politica, i cui temi ricorrenti sono l'impegno, la solitudine, l'alienazione, la repressione. Il carcere, e sono temi appunto molto molto intensi e che lei ha anche vissuto non solo come osservatrice, ma li ha proprio vissuti sulla sua pelle, perché proprio per i suoi scritti Asli ha ricevuto, insomma, è stata vittima e continua a essere vittima di una repressione molto forte nel suo paese, una repressione che oltre prima di tutto l'ha portata in carcere, dove ha trascorso 4 mesi nel 2016, e successivamente si è ritrovata dentro appunto l'inferno kafkiano della cosiddetta giustizia turca, quindi in una serie di processi, e questo l'ha costretta a abbandonare il suo paese, la sua amatissima Istanbul, e quindi si trova in esilio a Berlino dal 2017. Vorrei chiedere, non vorrei parlare tanto, vorrei lasciare appunto la maggior parte dello spazio a lei, e quindi vorrei chiedere a Asle, appunto, che è stata nel suo paese considerata una delle intellettuali più importanti, esattamente quando e come invece e perché è entrata nel mirino della repressione del governo turco.
Thank you for coming, first of all. Grazie, grazie per la vostra partecipazione, anzitutto. Actually, the repression was always there. It was just not known internationally, but I think as soon as I started my work as a columnist in Radical, I was hired as a writer of literature, writer of metaphors, similes, poetic writer who wrote about Rio de Janeiro. And I showed them a political face they were not expecting from a young 30-year-old upper class or upper middle class woman. I was far too political, even for Radical. And 2.5 years later, I was fired from Radical, and a very big lynch campaign took place in 2003, based on a almost porno book written about me, and I was declared an immoral woman, bitch, Jewish bitch. And then it all went down, 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 down. I couldn't find any job with the press. And I took the very risky step of writing for the pro-Kurdish newspaper, Özgür Gündem. I was on their line, I knew them, but I knew it would be very risky to write. And a few years after I wrote for, you know, it's the There are two taboos in Turkey you shouldn't touch: Armenian and Kurdish issues. Rest is more or less safe, but these are suicidal. And 5 years after I entered the pro-Kurdish newspaper as their lightest columnist and their literary advisor. I was the literary advisor only. I got arrested for being a leader of PKK and asked life sentence, aggravated life sentence.
La repressione in realtà c'è sempre stata nel mio paese, forse non era nota a livello internazionale. Comunque io ho iniziato a lavorare come giornalista per un giornale che si chiama Radical e mi era stato chiesto comunque di occuparmi della parte letteraria, di metafore, di parti poetiche, gente che parlava di Rio de Janeiro, quindi inizialmente non c'era nulla di politico, ma in realtà io avevo una visione politica e era stranissimo che una donna trentenne allora della classe media, se non medio alta, si occupasse di politica. Quindi 2 anni e mezzo dopo sono stata licenziata dal giornale e c'è stato proprio un periodo di linciaggio nei miei confronti nel 2003. Una persona, un turco, ha scritto una sorta di libro porno nei miei confronti, qualcosa del genere. Sono stata considerata una donna immorale, sono stata considerata una puttana ebrea e da lì è partita una spirale verso il basso, ho perso il lavoro e poi ho intrapreso un passaggio piuttosto pericoloso, cioè ho iniziato a lavorare per il giornale Procurdi. E sapevo che sarebbe stato pericoloso, anche perché se ci sono 2 tabù in Turchia sono appunto gli armeni e i curdi. Tutto il resto più o meno va bene, di tutto il resto più o meno si può parlare, ma parlare di armeni e di curdi in Turchia è un po' una sorta di suicidio. Quindi ho lavorato per 5 anni per questo giornale ed ero effettivamente il consulente letterario, quindi nulla di particolarmente politico, ma sono stata arrestata come uno dei leader del PKK e a quel punto la mia vita è diventata davvero un inferno.
Vorresti magari spiegare a chi non conosce un po' i dettagli, in particolare quali sono state gli scritti, gli articoli che hanno portato ad accusarti di essere una esponente del Partito Curdo dei Lavoratori e quindi una terrorista?
I think they are translated to Italian. Not even the silence belongs to you. I mean, even the title shows what kind of a book it is. It's a line from Seferis. Not even the title belongs to you.
Il titolo stesso del mio libro lo dice, neppure il silenzio è più mio, appunto, non si poteva dire nulla, fare nulla.
Sì, Aslesi, scusate la precisazione, si riferisce a un libro che è stato tradotto in Italia con questo titolo, che è una collezione di articoli che lei ha scritto per Özgür Gündem, che è un giornale, che in questo momento non esiste più, era quindi un giornale, un quotidiano filo curdo dove lei era una degli editorialisti e appunto questo libro è una collezione di questi articoli, alcuni dei quali sono stati utilizzati dal sistema giudiziario turco per accusarla proprio di questa collaborazione con il PKK, che articoli in particolare quelli scritti in un periodo molto specifico.
Well, my style is I'm not, I don't write slogans, I don't write political analysis. I'm a writer of literature, and I'm most comfortable in poetic prose. So I try to do, I believe literature can be done even in a newspaper column. Literature should be brought down from its castles of prizes and novels and this. Even a 4,000 character column is enough. And I thought literature can be actually the most political language. So I concentrated, I chose individual stories of victims, not just Kurds, gays, blacks, women, prisoners, or even everyone is a victim. But when I wrote about Kurds, as I said, it became suicidal. And maybe you translate, I'd go on a bit.
In effetti io non ho uno stile per cui mi muovo nel mio scrivere con slogan, con analisi politiche. Mi occupo di letteratura, mi sono sempre occupata di letteratura, mi è sempre piaciuta la prosa poetica e penso che sia importante occuparsi di letteratura appunto anche in un giornale, anche in un quotidiano, anche per portare giù dal castello dei premi, dei Nobel, la letteratura, perché secondo me un pezzo di letteratura anche di 4.000 caratteri può essere davvero significativo, e la letteratura in un certo senso è diventata per me un linguaggio più politico della politica stessa, e quindi ho scelto di scrivere delle storie tendenzialmente di vittime, non necessariamente dei curdi, ma di vittime in generale, dei gay, dei neri, delle donne, dei prigionieri, di chiunque potesse sentirsi vittima. Ma quando poi ho parlato dei curdi in qualità di vittime, e allora lì che è stato quasi suicidario farlo.
And in 2015, actually I was in Poland that year with a scholarship. There were a series of uprisings in the Kurdish cities, and the Turkish military besieged many towns. And I had a chance to go back to Turkey for a few days, and I traveled to the region of war, and I managed to enter one of those besieged cities. Cizre I couldn't enter, but Sur I entered, and I saw the atrocities with my own eyes, so I was a witness, one of the very few witnesses, non-Kurdish witnesses of what's happening there. So I wrote about it. I think this is, and my books had been already translated to 6-7 languages that time, and one was Norwegian. And my Norwegian publisher, my Norwegian translator read my articles, and the ones he liked, he asked permission to translate for Norwegian press. I said, sure, go ahead, why not? And he liked that article very much about the atrocities. So it was published in Norway. I think that really infuriated Turkey or scared them that international audience was learning what's happening in Turkey through my writing. That was unforgivable.
E nel 2015 ero effettivamente in Polonia perché avevo ricevuto una scholarship all'università in Polonia, e sono iniziate le rivolte in diverse città curde in Turchia, che sono poi state attaccate brutalmente dalla polizia turca. È iniziata una sorta di guerra in questi luoghi, e io sono per qualche giorno riuscita a ritornare in Turchia e sono entrata in una di queste città, Cizre, e ho visto con i miei occhi le atrocità che venivano compiute, e sono stata una dei pochissimi testimoni, soprattutto una dei pochissimi testimoni non curdi, a vedere che cosa succedeva in questa città, e ne ho scritto. I miei libri erano già stati tradotti in 6-7 lingue, e in particolare erano stati tradotti in norvegese, e il mio traduttore norvegese ha letto alcune delle storie che avevo raccontato a proposito di Cizre e le ha trovate estremamente interessanti, e mi ha chiesto se avesse potuto, se potesse tradurre questi articoli, queste storie che avevo raccontato per la stampa norvegese. Io ho detto perché no, e lui ha proprio pubblicato in Norvegia queste storie che riguardavano le atrocità che erano accadute a Cizre. In Turchia questo è stato terribile, cioè il governo si è infuriato e allo stesso tempo spaventato. Era una cosa imperdonabile il fatto che io avessi fatto una cosa di questo genere.
Quindi appunto, in seguito alla pubblicazione di questi articoli, che una notte Asle si è ritrovata un intero comando di polizia turca alla sua porta, che l'ha arrestata come se fosse un capo mafioso pericoloso internazionalmente, e l'ha tradotta in carcere, in un carcere di massima sicurezza, dove vengono tradizionalmente rinchiuse altri prigionieri considerati politici, diciamo. Ha passato 4 mesi in carcere, questo ha quantomeno sollevato l'attenzione internazionale sulla repressione degli intellettuali in Turchia, perché ha avuto molta risonanza, e è iniziato appunto anche la girandola di processi. Dicevo prima kafkiani perché ci ho assistito personalmente, un rincorrersi di udienze, di rinvii e via dicendo. Dopodiché, se uno normalmente googola il nome di Asli Erdogan e va anche alla ricerca un po' della sua vicenda giudiziaria, la notizia che appare è che il processo, che nel 2020 sono cadute tutte le accuse a suo carico e che il processo si è concluso, è stato definitivamente archiviato. Dopodiché siamo nel 2025 e Asli Erdogan continua a rimanere in esilio in Germania. Perché?
Well, don't believe everything in Google.
Anzitutto non credere mai a tutto quello che dice Google.
Last week I googled most famous Turkish physicist and I found my name.
Mi è capitato di cercare su Google il fisico turco più famoso al mondo ed è venuto fuori il mio nome.
Vabbè, Asli è laureata in fisica e ha lavorato al CERN di Ginevra per un periodo. Poi fortunatamente per noi è passata alla letteratura.
Yeah, I was actually the first Higgs physicist of Turkey, but I quit physics 20 years ago. I mean, it's very.
Ero effettivamente una dei primi sei fisici in Turchia, però ho smesso di occuparmi. Mi occupavo dei bosoni di Higgs, però ho smesso 20 anni fa di occuparmi di fisica, quindi curioso che Google.
Well, the court case lasted, I think, for 5.5 years. I was taken. I should be proud, maybe, but by two teams of policemen, special forces with. Automatic weapons, as much as I can tell, and masks and bulletproof vests and snipers. And when the police arrived, it was afternoon. I was in a ridiculous t-shirt with a cat and shorts and slippers. And I opened the door. They said, open, otherwise we break. So they didn't give me time to even dress. Enters this huge man. He can hardly pass through the door. He's very big and with bulletproof, with mask, and with a huge gun he put on my chest.
E il caso in tribunale è durato 5 anni e mezzo. Forse dovrei dirmi orgogliosa del fatto che sono stata arrestata da addirittura due squadre di polizia armate fino ai denti, forze speciali con armi automatiche, da quello che potevo comunque dedurre io, con maschere, giubbotti antiproiettile, cecchini intorno alla casa, e io ero con una maglietta abbastanza ridicola, con un gatto disegnato, ero in pantaloncini corti e in ciabatte, ma mi hanno intimato di aprire immediatamente la porta perché altrimenti l'avrebbero buttata giù, non ho avuto neppure il tempo di vestirmi e sono stata arrestata da questo omone gigantesco con maschera e giubbotto antiproiettile che è entrato in casa e mi ha arrestata, mi ha portata via.
And then I was kept 3 days in a like 6-meter square cell for women. It was toughest time of my life. Then they sent me to prison and immediately put me in an isolation cell, which is actually illegal, a very dirty cell. I spent 6 more days. So basically I was tortured.
E a questo punto sono stata 3 giorni in una cella di 6 metri, in una zona femminile, è stato durissimo, forse uno dei momenti più duri della mia vita. Poi sono stata portata in prigione, ho fatto 6 giorni in isolamento, che tra l'altro era assolutamente illegale, in una cella sporca, insomma è stata dura, un periodo veramente duro.
But I think the fact that they exaggerated so much actually saved me in the end, because the international reaction was big. And if they had said only I'm a terrorist, people could have believed it. But if they say head of PKK, I mean, who would buy it? Who would buy a 49-kilo woman being the leader of a Kurdish guerrilla organization? And the way they treated me so brutally, I think, actually helped me, that the world was kind of shocked.
E il fatto che abbiano esagerato fino a questo punto forse in un certo senso mi ha salvata, perché c'è stata effettivamente una forte reazione a livello internazionale, perché forse se avessero semplicemente detto è una terrorista non avrebbe fatto tanto scalpore. In realtà invece il fatto che avessero detto che ero il capo del PKK è stata una cosa che ha sconvolto tutti quanti, perché nessuno ci ha creduto, una donna di 49 kg capo della guerriglia curda, improbabile. Però il fatto che appunto sia stata trattata in modo così brutale in un certo senso mi ha aiutata, perché il mondo ha reagito.
But they have other ways of torturing. I mean, they are very experienced in dealing with people like me. So in 2020 the court ended. Of course, they knew the international attention would naturally divert to other people. We have so many on trial, in jail. Jails are full of people like me in Turkey and all over the world. So after the international attention had decreased, the prosecutor took the court to high court and it started again. And this time nobody cared or believed me or would. They were, you know, bored. So it started all over again in 2020, and it was Corona time. So it went on for another two and a half years, I think. I forgot now, but altogether was 5.5 years. I got acquitted from all three charges.
E nel 2020 effettivamente c'è stata la fine del processo, e a questo punto chiaramente l'attenzione a livello internazionale è calata, anche perché in Turchia comunque ci sono una montagna di prigionieri e di persone come me in prigione in Turchia così come altrove, quindi si è ridotta l'attenzione a livello internazionale e il governo ha quindi pensato di riattaccare, e quindi il mio caso è stato portato all'alta corte, alla Corte Superiore, però a questo punto la gente era sostanzialmente annoiata della mia storia. Tra l'altro era il periodo del coronavirus e ci sono voluti altri 2 anni e mezzo, adesso non ricordo esattamente, comunque in totale sono stati, come dicevo precedentemente, 5 anni e mezzo. Alla fine sono stata liberata e anche sgravata di tutte e tre le accuse che avevo ricevuto.
And 2 years ago one of my books have been translated to Kurdish and published in Kurdish by a Kurdish prisoner who is a poet of Kurdish language. So it's a beautiful collaboration, I thought, that a Kurdish poet and a Turkish writer. And I dedicated the copyrights of the book to political prisoners, Kurdish political prisoners. Maybe that angered Turkey. So they opened a case against one of my books that he was translating. The book that came out in many languages, Not Even the Silence Belongs to You. Now there is a case against the book, and the High Court said there is terrorist propaganda in this book, and there is I'm offending the Turkishness of Turkish nation. I don't know how I do these things, by talking about Armenian genocide. That is very, very offensive. Criminal act.
2 anni fa ho iniziato una collaborazione con un poeta, un prigioniero curdo. Ho pensato è una bella collaborazione, una scrittrice turca e un poeta curdo possono lavorare insieme, ed è stato pubblicato il libro di cui si parlava precedentemente, Neppure il silenzio è più mio. Ho pensato che appunto con questo prigioniero politico curdo, si potesse lavorare. Invece i turchi, nuovamente il governo turco, si è piuttosto arrabbiato, e a questo punto è partita un'ulteriore causa contro il libro, questa volta perché è stato dichiarato una propaganda terrorista, si è detto che offendo la nazione turca. Non so francamente come io stia offendendo la nazione turca, anche perché nel libro si parla del genocidio degli armeni, e questa cosa chiaramente non è piaciuta.
And by the way, I hope it doesn't sound like bragging, but this book has been adapted to theater twice. Some sentences have been in a museum in Geneva. A French composer did an opera, Kurt Weill's Seven Deadly Sins, with Bertolt Brecht's text and my text from this book. A Spanish composer composed to this, to those texts. I mean, there is really, it's a poetic prose. This book is doing terrorist propaganda, is really, I can't say Kafkaesque, it would be an insult to Kafka, but it's really, you would be shocked if you read how soft and humane and how literary the book is.
Forse suono un pochettino come una che si dà delle arie, però è un libro questo che è stato adattato due volte per il teatro, alcune frasi sono in un museo a del libro sono in un museo a Ginevra, un compositore tedesco ha messo insieme la musica di Kurt Weill, le parole di Bertolt Brecht e le parole di questo mio libro, un altro compositore spagnolo ha creato una musica sulla base dei miei testi, insomma sostanzialmente è prosa poetica ed è davvero ridicolo che venga considerata appunto una propaganda terrorista. Dire che è kafkiana questa situazione è un insulto a Kafka sostanzialmente, perché se poi vi capiterà di leggere qualche cosa di questo libro, è un libro assolutamente umano, è un qualche cosa di letterario, è una cosa soft.
Just old-fashioned humanistic writing, I must say.
Potrei dire un modo di scrivere molto umanista, un po' anche datato, se volete, direi.
No, sì, la vicenda di Asle racconta molto di quello che moltissimi intellettuali subiscono in Turchia a vari livelli, dagli studenti agli accademici, anche scrittori, giornalisti affermati. A quelli a cui è andata peggio si trovano in prigione attualmente e non sono pochi. A chi è andata un po' meno peggio, appunto come Asle, che comunque il carcere se l'è fatto, sono in esilio, non è anche lei, non è l'unica, assieme a lei per esempio a Berlino c'è Can Dündar, che è un altro giornalista turco che ha assaggiato la persecuzione del governo turco per una sua inchiesta relativa alla diciamo cessione di armi da parte dell'esercito turco, l'esercito, a miliziani filo-jihadisti in Siria, una inchiesta assolutamente provata e per questo se n'è dovuto andare. Vi potrei fare altri mille esempi, ma proprio per questo adesso vado a una domanda un pochino più generale anche sulla Turchia, no? Che è un paese dalla storia tumultuosa, complessa, mai calma. E, per esempio, solo negli ultimi due anni, diciamo, è un paese in cui succedono tantissime cose in pochissimo tempo. Negli ultimi due anni, per esempio, insomma, due anni fa ci sono state le elezioni politiche che per chi segue un po' la Turchia magari ha percepito anche da qua che c'era una grande speranza di che fosse la fine del dominio di Erdogan, insomma, tradotto sembrava che per la prima volta dopo 20 anni sembrava che finalmente potesse perdere le elezioni. Non è stato così, grandissima delusione, e poco dopo meno di due anni vediamo invece il popolarissimo al netto del suo valore politico, su cui si possono avere opinioni diverse, però il popolarissimo sindaco di Istanbul, considerato l'unico possibile serio avversario nel concorrere alla presidenza della Turchia, qualora Erdogan riuscisse a ripresentarsi, non potrebbe, è stato clamorosamente messo in arresto. Ecco, tutti questi eventi vorrei chiedere a Asle come vengono vissuti dalla comunità, dagli intellettuali turchi in esilio, quindi da fuori.
Well, we are a very big group in Berlin and Germany, academics, film directors, rap musicians, artists, and so many different ideologies. That is, I think, that shows something. Like in the 80s, after the military regime started, the leftists ran away. In the 90s, the Kurds. Now even the softest middle class academics are running away with Syrian refugees in boats. I interpret this as that the oppression is deeper and wider. It has much less tolerance even than a military regime.
Adesso siamo un gruppone a Berlino, ci sono da musicisti rap a chi si occupa di arte, di cinema, accademici, insomma, e tra l'altro delle più varie ideologie. E questo secondo me la dice abbastanza lunga, perché durante gli anni Ottanta, subito dopo l'ingresso del regime militare, c'è stata la sinistra che è andata in esilio, che ha dovuto scappare dalla Turchia, poi negli anni 90 i curdi, adesso diciamo che c'è un po' di tutto, c'è gente che viene dalle classi medie turche, e io questa cosa la interpreto come un'oppressione ancora più profonda, ancora più ampia, e una tolleranza che si sta riducendo via più.
And Jan Dündar was very optimistic. I was the pessimistic. We have been on many debate panels together, and actually there's in YouTube his interview with me long. But even he became over the last years more realistic. But before the election, the set 2 year. Now I have to also point out to that. Erdogan has actually lost the majority in 2015. It's been 10 years. He's holding on to the power with the votes of the minority. And we must congratulate this guy. I mean, he's a clever politician. He will not let it go. He will not let the power go. He can't. But 2 years ago, even I, the most pessimist of all the exiles, I painted my apartment in Istanbul. And yeah, well, once again, he was not the majority, but he didn't lose the power. And no, he's not going away.
Anche Jan Gundar, che appunto è anche lui in esilio a Berlino, era piuttosto ottimista fino a qualche anno fa, dove io invece ero la pessimista. Tra l'altro, se vi interessa, c'è una bella intervista su YouTube dove siamo intervistati entrambi. Da qualche anno è diventato più realista. Due anni fa ci sono state le elezioni, ma devo dire che tra l'altro Erdogan già nel 2015 aveva perso la maggioranza, ha continuato a rimanere al governo con una coalizione ma senza la maggioranza, e io non posso che dire congratulazioni, perché evidentemente è un politico molto furbo, non molla il potere, sa di non poterlo fare perché rischierebbe, e due anni fa appunto io stessa invece sono diventata abbastanza positiva per le nuove per le ultime elezioni, ma ancora una volta, seppur senza una maggioranza, ce l'ha fatta ed è ancora lì e non credo che abbia nessuna intenzione di andarsene.
So, I mean, I try to hold on to a bit of optimism, but honestly, I don't think I will return. I don't think I have a chance of returning.
E francamente cerco di rimanere attaccata ad un po' di ottimismo, ma in tutta franchezza non penso avrò mai la possibilità di ritornare nel mio paese.
Something about stavo parlando in inglese, scusa. Allora, la scrittura è un qualcosa che l'ha sempre accompagnata nella vita, nelle varie fasi, nelle tante vite che ha avuto, no? E che sono fasi che sono passate anche attraverso il carcere, poi l'esilio, prima di questo appunto questa discesa agli inferi di cui ci ha parlato all'inizio di questo incontro. Vorrei chiederle, è una domanda magari un po' complessa, però ci proviamo, se e come la sua scrittura è cambiata attraversando tutte queste fasi. Vorrei fare un esempio. prima di andare in carcere, lei ha scritto un libro sul carcere e la repressione, che in Italia è stato tradotto L'edificio di pietra, e che è sembrato poi un libro profetico, perché in carcere c'è finita veramente. E appunto anche lì, come ha scritto di carcere prima e dopo, è cambiato?
Well, now looking back after 25, 30 years of writing, yes, I see more clearly the transformations. My first book was The Miraculous Mandarin, and I started from the very first book with the wound. From the very first, it's about a one-eyed woman. Absence, void, and loss and trauma have always been my themes. First book to the last.
Adesso guardando al passato, agli ultimi 25-30 anni, vedo più chiaramente le trasformazioni che sono avvenute nel mio modo di scrivere. Il mio primo libro è stato Il Mandarino Miracoloso, e già lì parlo di perdita, di assenza, di trauma, di solitudine. È la storia di una donna che ha un occhio solo.
But then I was a physicist and I can see the physicist. I wrote my first book at CERN. Honestly, working 14 hours a day, going home and writing all night, sleeping 2 hours, going back to work. I was young and healthy then.
E io poi però allora ero una fisica, quindi ho scritto il libro praticamente di notte, lavoravo fino a 14 ore al giorno in alcune occasioni, poi scrivevo e poi dormivo 2 ore e ritornavo a lavorare. Allora ero giovane e stavo benissimo fisicamente.
And now I can see what started that, you know, I had to write, otherwise I would go mad, I knew that, was actually, it was my first exile. That separation from Turkey, being in a masculine and very competitive world of CERN with Nobel Prize winners, I was in my first exile without naming it as exile. I think my literature started with the feeling of, with the knowledge or the consciousness of the fact that human story is a story of exile.
E ora vedo le cose più chiaramente. Per me, in un certo senso, scrivere è stata una salvezza, perché il mio primo esilio è stato proprio quando sono andata a lavorare al CERN. Questa separazione dalla Turchia è stato il mio primo esilio. Il fatto di lavorare con gente nota, premi Nobel, non lo chiamavo esilio allora, ma in effetti così è stato, ed è lì che ho cominciato ad avere questa maggiore consapevolezza del fatto che quasi tutti gli esseri umani, in un modo o nell'altro, si trovano in alcune situazioni della vita in esilio.
Then came the period where I live with Africans, came the only love story of my life. It's not translated to Italian. Then I had to escape Turkey. That was my first political fight, really first and a really big first defeat. I escaped to Brazil. Not knowing that in 94 Rio de Janeiro is the most dangerous city in the world, totally controlled by drug cartels. Operação Rio happened in 1 year, so I ended up in war.
E poi ho avuto esperienze con l'Africa, ho scritto un libro che è effettivamente una storia d'amore, la mia unica storia d'amore. Poi sono andata via dalla Turchia e lì ho scritto della mia prima lotta davvero politica e della mia prima sconfitta, e a quel punto nel 94 sono andata in Brasile, senza però essere del tutto consapevole del fatto che Rio de Janeiro era forse il posto più pericoloso al mondo in quel periodo, era il centro assoluto dei cartelli della droga, e io mi sono ritrovata ancora una volta in una sorta di guerra.
And I think as a writer I was transformed or even reborn in Rio de Janeiro. Rio de Janeiro taught me how to die. And I became a writer of death and resurrection after I survived Rio. And my teams of Osiris, Orpheus, Persephone. Yeah, maybe I always had those in me, but in Rio I realized what I'm writing, what I'm fixated about. Death and resurrection.
E la mia scrittura effettivamente a Rio de Janeiro è rinata perché mi sono resa conto che quello che mi interessava era parlare di morte e di resurrezione, di morte e rinascita, di Persefone, insomma è stato un qualche cosa che ha cambiato il mio modo di scrivere da un lato, ma che mi ha anche resa consapevole del fatto che erano quelle le cose che mi interessavano, mi interessava parlare di morte e di resurrezione.
And then I became a columnist, the political articles were born. Then the big change, the first the lynch campaign, then the death news of my ex-lover. And after 2003, it was the most traumatic year of my life, I see a definite change in my writing. No more narration, no more love stories, more and more poetic prose, more abstraction. And the book, The Stone Building, was okay. I had never been to prison when I wrote the book, but I had written for 2 years over prisons, and I had lost Skuna. So it's actually a real trauma in that sense. I was a witness to a lot of torture, but I had myself not been tortured yet.
Poi appunto ho scritto articoli politici in qualità di giornalista, poi c'è stato il periodo del linciaggio mediatico, poi ho sofferto per la morte di mia madre e nel 2003 ho avuto l'anno in assoluto più drammatico della mia vita e lì le cose sono cambiate in modo significativo perché la mia prosa è diventata più concentrata sull'astrazione, è diventata ancora più poetica. Nell'edificio di pietra in cui ho scritto di prigione e già da tempo scrivevo e parlavo di prigione, parlo del trauma perché in tutto sommato ho assistito io direttamente ad una serie di traumi, ad una serie di sorte di torture e poi mi sono resa conto che non era ancora successo niente perché allora io ancora non sapevo che cosa fosse davvero la prigione. No, scusate, ho capito mia madre, invece era il suo ragazzo, il suo fidanzato, che è morto. Skuna.
He faced the Turkish police.
Anche lui ha dovuto affrontare la polizia turca.
Then I went to jail. And I still haven't written about jail. It's been 9 years, I've been silent, and yeah, I've always looked for the language of trauma, because trauma is basically silent. This is what makes a trauma trauma. It doesn't talk to you. And now I'm fighting once again this one of the biggest silences of my life. Whenever I try to write about prison or even talk about it, my body shows strong reactions. I've lost my health after prison. I was diagnosed an autoimmune disease, then I had brain hemorrhage, I had 3 surgeries. I'm basically dying. And in this state, I don't know if I can face the huge trauma of prison once again, but also I feel like it's a mission for me to write about prison, but it's also a very big challenge.
della prigione dopo essere stata in prigione non ho ancora scritto. Sono 9 anni che sono silenziosa perché il linguaggio del trauma è silente, non ti parla, e questa è una cosa per me che ho capito dopo la prigione. La prigione è stata un'esperienza così forte, così terribile, che tutte le volte che penso di poter scrivere di questa mia esperienza il mio corpo proprio reagisce in modo violento, perché in prigione ho perso la salute, perché ho sviluppato una malattia autoimmune, perché ho avuto un'emorragia cerebrale e 3 interventi chirurgici di conseguenza. Insomma, sono stata veramente molto molto vicina alla morte, e ora in questo stato voglio da un lato affrontare questo grandissimo trauma della prigione, parlare della prigione, faccio fatica perché da un lato è una missione, dall'altro è diventata anche una grossa sfida per me.
And it would be interesting to see actually how my language would change now, because that book, The Stone Building, was also criticized in Turkey for being too poetic. Some people who had been tortured themselves said torture and poetry cannot be together.
È interessante, sarebbe interessante però adesso vedere come potrebbe cambiare il mio linguaggio, perché anche con il libro L'edificio di pietra ho ricevuto delle critiche perché si è detto che era un libro troppo poetico, che la tortura e la poesia non potevano andare mano nella mano.
And I was critical of my book myself. Did I make a show, a literary show, out of traumas of others? But when I went to prison, I realized actually that's how prison talks to me. My memory is not realistic or clear at all. It's a dreamland, like I remember prison as in a fog. I've forgotten so much. It's like a swamp, like the language of the book. So I, without going to prison, I somehow felt, yeah, memory is not honest, cannot be honest. So now is the question, how much poetry should be in that fog? How much literature we need to bring the ugly reality of torture. I mean, it's an ugly reality, but literature has to be beautiful after all. And the two coming together is really a big challenge, let's say, I think.
Anch'io sono stata critica del libro, ho pensato forse questo vuole essere uno show letterario, questa idea di parlare del trauma e della sofferenza degli altri, però in un certo senso la prigione, dopo esserci stata, mi parla in questo modo, perché io ho una memoria veramente molto vaga del mio periodo in prigione, è una sorta di ricordo lontano, è una specie di sogno nella nebbia, e sogno direi più che altro pantano e nebbia, e sarebbe interessante vedere quale potrebbe essere un nuovo linguaggio, perché la prigione non è un qualche cosa di chiaro, e a questo punto il mio modo di scrivere deve essere onesto, e forse non lo può essere, perché devo capire quanta poesia può stare in questa nebbia, quanta letteratura può raccontare effettivamente la tortura, perché in fondo la letteratura deve essere bella, ed è difficile combinare queste cose, queste due cose, è una grossa sfida.
Also I think there is anarchist in me who refuses to do what is asked from me, and I, all the editors all over the world, they are write a book about prison, it will be translated to 40 languages, so, and I'm reacting to that. I mean, I don't want to sell this. It's far too painful to be put on the market in a way, and yeah, it is. It has many aspects. Literature has many aspects too.
E poi alla fine sono anche un pochettino anarchica e quindi tendo ad avere questo rifiuto, perché mi è stato chiesto da tantissimi, rifiuto in genere di fare quello che mi si chiede di fare. Ci sono stati tantissimi editori che mi hanno detto: parla della prigione, parla della tua esperienza, perché il tuo libro in quel caso verrebbe tradotto probabilmente in 40 lingue. E io ho una sorta di reazione, perché non voglio vendere questa cosa che è mia innanzitutto, ma che è anche troppo dolorosa. Cioè, andare così sul mercato è una cosa che non mi piace, perché ci sono tanti aspetti della letteratura e questo in particolare è difficile.
Semprun spent 10 years before he could write about the concentration camps. One of the best books I've read about concentration camps, The Grand Journey. If I can write like that about prison, I will, but nothing less.
Horace Semprun ha scritto Il Grande Viaggio sul suo periodo in un campo di concentramento, e ecco, se riuscissi a parlare del mio periodo, che è un libro secondo me fantastico, se riuscissi a parlare del mio periodo in prigione in queste modalità, allora lo farei, però non so, è difficile. Ci sono tra l'altro voluti 10 anni a lui per scriverlo, questo libro.
Io penso che di forza ne stia dimostrando tantissima. Se ci sono delle domande, volentieri, abbiamo ancora 10 minuti.
Grazie mille innanzitutto. Io vorrei fare una domanda che magari tocca più la situazione politica in Turchia in questi giorni. Lei ha parlato sul fatto che ci sono due tabù in Turchia, parlare dei armeni e poi dei curdi. Sappiamo bene che adesso l'opposizione turca è fatta per la maggior parte dei kemalisti. Voglio solo sapere che in questi ambiti lì, anche per quanto riguarda l'opposizione turca che lotta ogni giorno contro la dittatura di Erdogan, come si vedono questi due tabù? Perché si vedono come tabù anche in questi ambiti, o si vedono come cose che devono essere affrontate politicamente e storicamente anche?
The sentence "they are taboos," of course, was a half semi-joke. I don't mean we never talk about these things. We actually continuously talk about these issues, but let's say the frontier always changes.
Diciamo che la frontiera cambia sempre, perché prima io ho parlato di tabù quasi un po' per scherzo, perché in realtà di questi argomenti ne parliamo e se ne parla continuamente in Turchia.
I would say the Kemalists, it's very complicated in Turkey. What does it mean to be a Kemalist, to be a leftist, to be a socialist, to be a nationalist? Who is nationalist, who is not? Really would take the hours and big disputes. But I personally believe that, and that of course also it changes within time. By the time I finish my answer, there will be news, other changes in Turkey. It's a dynamic situation. But in general, I would say CHP or the Social Democrats, Kemalists, they've kind of shut one of their eyes to what's happening to the Kurdish politicians, for example. The mayor of Istanbul is not the first to be arrested. Several Kurdish mayors have been arrested within last years. Well, was there any reaction? Over 120 cities with over 2 elections, I'm talking, lost their mayors and they, I mean, almost all the Kurdish cities which won the first election, they were taken down. And then a second time it happened. So were they all terrorists? I mean, this hundred-something number of people. And why was CHP so silent? And why was the world so silent?
Ma direi che i kemalisti, poi tra l'altro è molto complicata la situazione perché è molto difficile stabilire cosa significhi essere adesso in Turchia di sinistra, essere socialista, essere nazionalista, stabilire chi lo è e chi non lo è nazionalista, ci vorrebbero ore di dibattito. Io tra l'altro mi rendo conto che ultimamente, negli ultimi anni, le cose stanno cambiando tantissimo, potrei terminare questa cosa che vi sto dicendo e la situazione è talmente dinamica che potremmo ricevere notizie assolutamente nuove e diverse. Comunque in generale penso che, diciamo, il THP, i socialdemocratici kemalisti abbiano un po' chiuso un occhio di fronte per esempio ai politici curdi. Adesso si è fatto tantissimo battage per l'arresto del sindaco di Istanbul, però in passato, negli ultimi anni, sono state arrestate centinaia di sindaci curdi, in 120 città sono stati destituiti i sindaci, 120 città curde che hanno perso il sindaco e che avevano tutte vinto le elezioni, le prime elezioni che ci sono state e poi anche nella seconda occasione, la più recente, e questi sarebbero 120 terroristi, non credo proprio. Quindi penso che attualmente i kemalisti siano un po' troppo silenziosi e che anche a livello internazionale in un certo senso si parli molto poco.
Venire in onda per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te, con quel read in mano, con PayPal, con il SEPA sul sito www.radiopolare.it. Vacci adesso, vacci ora e dai una mano a Radio Popolare a diventare sempre più grande, con te, per te.